Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. And she don't care. Ticket to Ride. Canzoni in viaggio. Tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.
Ticket to Ride, canzoni in viaggio. Il tema di oggi è Epifanie e doni. Ve lo raccontiamo in parole, canzoni e musica.
Bentornati ascoltatori di Ticket to Ride, vi abbiamo proposto, l'abbiamo appena ascoltata, Gift di Elisa come prima traccia oggi, proprio perché il filo rosso di questa puntata sarà il dono, i doni. Partiamo dal Pacifico, partiamo dal Kula, che è uno scambio di doni del quale ci ha parlato Malinowski, scambio di doni che consisteva in bracciali e collane di conchiglie. Tutto questo rituale della cerimonia di scambio del dono è stata ripresa poi da un grande antropologo che ha proprio scritto un saggio sul dono, ed è Marcel Mauss. Lui ci parla proprio di teoria della reciprocità, ci parla poi di dono come fatto sociale, ci parla anche della magia del dono che in qualche modo crea il legame. Un po' come Adorno ci fa notare che il dono diventa fondamentale perché io riesco a pensare l'altro come soggetto. Mi metto nei suoi panni, cerco di capire cosa gli piace, per lui magari faccio anche uno sforzo materiale di andarmi a recare a comprare un dono, faccio anche dei chilometri magari per andare a comprarlo. Quindi il dono pian piano comincia ad avere non solo una connotazione di scambio e di rituale, ma anche qualcosa di più alto, qualcosa che arricchisce chi riceve, ma forse anche soprattutto chi dona. In qualche modo crea il legame, perché c'è libertà nel donare il dono, non c'è nessuna garanzia. Il dono primitivo era in qualche modo sicuramente esibito, ostentato. Il dono invece, anche quello religioso, è un dono magari molto più nascosto, sicuramente non ostentato. È qualcosa che tende davvero a creare un legame. E il perdono è il dono per eccellenza, quel per davanti rafforza la straordinarietà del dono. È un dono d'amore, l'unico vero dono che non presuppone uno scambio, non presuppone di riavere qualcosa in cambio. Parliamo di doni perché è la Befana.
E non possiamo pensare alla Befana, al giorno dell'Epifania, senza pensare ai tre doni per eccellenza. Oro, incenso e mirra sono i tre doni dei magi al bambino Gesù. Sono i tre doni da significato simbolico: oro per la regalità del bambino nato, incenso a ricordare la sua divinità, mirra usata per la mummificazione, ossia per parlarci del sacrificio della morte dell'uomo Gesù. Ma questa per adesso è un'altra storia. Ok, va bene oro e incenso, ma la mirra, cos'è la mirra? La mirra tra i doni dei magi è forse la sostanza più misteriosa, molti neppure sanno cosa sia. Si tratta di fatto di una resina ricavata da una pianta tipica della penisola arabica, Mesopotamia e India. Nell'antichità si usava soprattutto per aromatizzare e conservare le mummie, ma le proprietà sono diverse. In antichità veniva utilizzato anche come antinfiammatorio. In Arabia Saudita la mirra viene ancora oggi utilizzata come farmaco comune. Peraltro, mirra e incenso sono stati utilizzati insieme come rimedi curativi per secoli. Pensiamo al balsamo di Gerusalemme.
I magi sono davvero esistiti? Non erano re, non è detto che fossero tre e certamente non seguirono una cometa. Che venissero dalla Persia o dalla Mesopotamia è solo un'ipotesi. Che si chiamassero Melchiorre, Baldassarre e Gaspare è una leggenda. Che uno di loro fosse di pelle nera è un'invenzione. Sono citati solo dal Vangelo di Matteo, ma l'episodio che li riguarda è uno dei più popolari della storia sacra. Ma allora i magi sono davvero esistiti? Se usiamo la M minuscola, la risposta è sì. I magi erano i sacerdoti dei Medi, avi degli attuali curdi, un popolo montanaro che nel VI secolo avanti Cristo fu sottomesso dai persiani. Erodoto dice che interpretavano i sogni e studiavano gli astri. Di certo però quegli astronomi, indovini, sacerdoti non furono mai re. Nel XII secolo, dopo la guerra condotta da Federico Barbarossa contro il comune di Milano, il cancelliere imperiale Reinaldo di Dassel, arcivescovo di Colonia, decise di sottrarre alla città lombarda il suo tesoro più prezioso, i corpi santi dei tre magi conservati nella basilica di Sant'Eustorgio, e l'arcivescovo li fece trasferire nella sua cattedrale, dove si trovano ancora oggi. I corpi dei magi erano giunti a Milano nel 345, quando Sant'Eustorgio li portò con sé da Costantinopoli. I milanesi lungo i secoli tentarono a più riprese di chiederne la restituzione. Furono accontentati solo nel 1903, con delle reliquie che ora si trovano accanto alla presunta tomba. E poi c'è la storia del quarto magio, che partito con gli altri tre aveva deciso di regalare a Gesù un sacchetto di perle, ma per strada, quando incontrava qualche bisognoso, ne regalava una. Di bisognosi ne incontrò parecchi e perciò le perle finirono. Lui non se la sentì di proseguire il viaggio a mani vuote, visto che gli altri tre portavano oro, incenso e mirra. Allora si fermò e quella notte Gesù in sogno lo ringraziò delle perle che gli aveva regalato.
Be all.
La protagonista indiscussa della venuta dei Magi dall'Oriente è la stella, simbolo di direzione, quella che ogni cammino, ogni viaggio deve avere. Su una tavoletta di argilla scritta in caratteri cuneiformi ritrovati a nord di Babilonia, che contiene una serie di previsioni astronomiche per il 7 a.C., si trova la testimonianza della straordinaria congiunzione tra Giove e Saturno che avvenne in quell'anno. Secondo i calcoli, Betlemme si trova proprio nella direzione in cui la luce nella costellazione dei Pesci poteva essere percepita da viaggiatori che giungessero da Oriente. Ed alcuni documenti confermano che nel 7 a.C. nei cieli della sponda meridionale del Mediterraneo e in Mesopotamia si verificò un fenomeno luminoso con gli stessi caratteri di quello dell'episodio dei Magi. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che si trattasse della cometa di Halley, quella stessa cometa che nel 1301 impressionò Giotto, che la dipinse nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Keplero invece fu uno dei primi ad ipotizzare che fu l'allineamento Giove-Saturno a guidare i re magi verso Betlemme, ipotesi avallata poi in tempi recenti anche da altri scienziati che hanno individuato una grande congiunzione intorno al 6 a.C. Il 21 dicembre 2020, alle 17.30, in concomitanza con il solstizio d'inverno, si è verificata la congiunzione di Giove e Saturno, allineati a meno di un decimo di grado di distanza. Una luce unica per un effetto ottico, ecco perché il fenomeno è detto stella di Natale, prodotta da pianeti a oltre 740 milioni di chilometri l'uno dall'altro, uno spettacolo unico e raro che l'umanità non vedeva da quasi 800 anni e che si ripeterà nel 2080.
Epifania. Tutti usiamo questa parola almeno per indicare la festa del 6 gennaio. Però al di là di questa festa religiosa, una parola adotta dal significato che viene da secoli. Viene dal greco, una parola composta da epi, che significa dall'alto, e phanein, apparire. E propriamente sta per la manifestazione della divinità sulla terra. Nasce quindi già con un significato religioso, anche se in contesti pagani. E dopo che il cristianesimo prevalse sulle religioni pagane, tante feste allora rituali vennero sostituite. Il Natale è un esempio per eccellenza. Ma l'Epifania può essere altro. Epiphany in inglese ha un altro significato, un significato che si può svincolare da un contesto strettamente religioso, anche se permane un'aura di spiritualità. Si tratta di un significato reso celebre anche da Joyce nella sua raccolta di racconti Dubliners. In questi capita che una esperienza, una situazione o l'osservazione di un particolare porti un personaggio a una profonda riconsiderazione di sé o della vita. Una realizzazione improvvisa, tanto intima quanto sconvolgente. Così la notizia di un fatto grave come la malattia diventa un'epifania che ci fa capire cosa vogliamo fare e chi vogliamo essere. Abbiamo un'epifania sulle ragioni del comportamento di un'altra persona, vivendo le sue stesse esperienze, mettendoci sulle sue scarpe, oppure quando la meraviglia dipinta sul volto del turista ci travolge, come un'epifania su quella bellezza di casa nostra che vediamo ogni giorno e non notiamo. E poi la Befana? Beh, la Befana non è altro che la storpiatura di Epifania.
E dunque la storia della Befana si lega a quella dei Magi attraverso dei racconti invece pagani legati all'area mediterranea. Questi racconti ci parlano di donne, di divinità femminili che si aggirano dopo la notte del solstizio d'inverno, quindi le notti successive a quella del solstizio, vagano attraverso i campi distribuendo doni propiziatori come erbe profumate, semi, frutta. Perché? Perché dopo il solstizio d'inverno chiaramente torna la luce, riesplode la luce, le giornate pian piano cominciano ad allungarsi e la terra, seppur lentamente, inizia il suo risveglio. Doni propiziatori, quindi, doni di cui avremo bisogno nel 2021. Vi auguriamo di pescare dentro la calza della Befana sicuramente un pizzico d'altruismo in più. Altruismo sotto forma di semplici gentilezze o di semplici sorrisi o di semplici doni, come abbiamo visto. Il dono crea un legame e lo rafforza nonostante le distanze, o ancora attraverso la forma più nobile probabilmente di un senso civico, di un senso di comunità, che per certi versi, non sempre per fortuna, ma per certi versi questa pandemia ci ha mostrato essere un pochino carente. Vi auguro anche di pescarci un po' di rabbia nella calza di questa Befana, perché sarà necessaria, dopo tante parole, a passare all'azione per cambiare quel che non ci è stato bene, perché quest'anno ci sono state anche molte cose che non ci possono andar bene. E infine vi auguriamo di pescarci un po' di senso di prospettiva, che sarà utile a farci vivere pienamente il bello delle giornate, perché stiamo imparando necessariamente a prendere il posto positivo nelle nostre giornate, ma non dobbiamo dimenticarci quel senso di prospettiva e soprattutto non dobbiamo dimenticarci che cosa ci attende oltre questo senso di prospettiva. Buon anno.
To Ride, canzoni in viaggio, tra musica, canzoni e parole. Conducono in studio Antonella Finucci, Valeria Valeri e Fabio Iuliano.